le scritture che abbiamo ascoltato, così ricche, descrivono quel Gesù che ieri si era chinato per lavare i piedi ai discepoli, quel servo di Dio, è colui che aveva addirittura offerto il suo corpo e il suo sangue a noi. Voglio sottolineare tre caratteristiche di questo servo. La prima è che è l'uomo dei dolori, dice Isaia. L'uomo che ben conosce il patire, che sa portare, che sa sopportare la malattia, dice la versione greca. È uomo dei dolori, impressionante questa espressione, no? Anche perché ce lo rende molto simile a tanti uomini e donne del nostro tempo, ma forse non solo del nostro tempo, in particolare questo tempo, che sono uomini e donne dei dolori, perché sanno portare le loro malattie. Io ne conosco tanti, forse anche voi. Possono essere grandi malattie o anche piccole malattie. È portare il dolore, conviverci, tenerlo. È tenere la sofferenza che diventa parte della nostra vita. E spesso questo è un dolore nascosto, segreto, incomunicabile. Ecco, magari lo si comunica ai propri cari, però c'è un qualcosa che alla fine uno deve portare da solo, in un certo senso, no? E infatti a volte è accompagnato, oltre che dalla solitudine, questo portare il dolore, anche dalla indifferenza degli altri, dalla quasi inesistenza davanti agli occhi del mondo, spesso anche disprezzato, brutto da vedere, dice così Isaia, no? Davanti al cui dolore si distoglie lo sguardo, perché è troppo pesante. Forse la pandemia in un qualche modo ci ha mostrato con crudezza, con forza, quanto questo discorso sia trasversale a tutti. Non c'è forse nessuno che si può dire esente dal dolore, nessuno è immune. Ecco, Gesù è l'uomo dei dolori. È uno, dice la lettera agli Ebrei oggi, che sa prendere parte alle nostre sofferenze, perché lui stesso ci è passato, lui stesso le ha provate. La seconda caratteristica è che questo servo è innocente, non ha colpa per il dolore che patisce. Subisce colpe non sue, ma nostre. Dice Isaia, è schiacciato dalla nostra iniquità. È come un innocente che si trova così coinvolto in vicende di cui non ha responsabilità. Ma solo per il fatto di essere lì in quel momento, di passare di lì, di essere partecipi, di esserci, di esistere, di essere lì vicino, accanto, per quello subisce le conseguenze della malvagità, dell'iniquità. Ma anche questa è una caratteristica comune a tanti uomini e donne, bambini, anziani, che sono innocenti, che soffrono in modo stranissimo, incomprensibile, per colpa spesso anche di altri, non stiamo a fare esempi. Gesù, però, al contrario di questi, che spesso sono inconsapevoli anche di tutto quello che succede, ecco, Gesù invece è molto consapevole di questa cosa, è pienamente cosciente di essere innocente. e ci sta, è lì. E la terza caratteristica, quindi dopo l'uomo dei dolori, dopo l'essere innocente, è la sua mitezza, è un uomo mite. E dice Isaia, maltrattato, si lasciò umiliare, si lasciò maltrattare, non aprì la sua bocca per protestare, per difendersi, no? Come un agnello condotto al macello, che invece di urlare, perché capisce che c'è qualcosa di pericoloso, sta zitto. Lo fa con volontà. È mite. E il Vangelo di Giovanni, meraviglioso, che abbiamo letto, in tanti punti sottolinea questa mitezza, ma che è una mitezza che non è così ingenuità. Gesù, nella passione di Giovanni, ha una parte molto forte, molto ferma. Provate a ritrovare, rileggendolo, tutte le domande che Gesù fa ai suoi interlocutori. Sono domande forti che dobbiamo sentire rivolte a noi. Perché mi cercate? O meglio, chi cercate? Sono io. Pietro, rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò forse berlo? O a quella guardia, se ho parlato bene, perché mi percuoti? A Pilato, che gli chiede se è il re dei Giudei, dice: dici questo da te o altri ti hanno parlato di me? Anche questa è una domanda forte per noi. Cosa diciamo di Gesù? Lo diciamo per sentito dire, perché ce l'ha detto qualcuno, o lo diciamo perché viene da noi? E forse la sintesi suprema di queste tre caratteristiche, dolore, innocenza e mitezza, la si vede in modo supremo proprio quando Pilato, dopo averlo fatto flagellare, dopo che i soldati lo hanno incoronato di spine, schiaffeggiato e deriso, dopo che l'hanno vestito con quel mantello di porpora, lo conduce fuori e dice: ecco l'uomo, ecco l'uomo, ecco questo uomo che prende su di sé il dolore, che è innocente, che è mite, ecco questo è l'uomo. E tutti in modo violento gridano: crocifiggilo, crocifiggilo, lo vogliono uccidere, toglierlo di mezzo, eliminarlo, dice Isaia, seppellirlo, dimenticarlo. Ecco il vostro re, dice Pilato. Ma anche qui l'insistenza: crocifiggilo, crocifiggilo. Forse qui è più difficile trovare un parallelo con qualcuno di noi, no? Perché qui si raggiunge proprio un apice di umiliazione, di derisione, di assurdità. E Gesù vive tutto questo con grande forza, consapevolezza, abbandono. Infatti sulla croce, dopo aver detto «ho sete», e avendo preso l'aceto, dice: tutto è compiuto. E chinato il capo, consegna lo spirito. È una cosa bellissima, vero, questa scena, perché proprio ci fa vedere come lui è questo dolore, questa mitezza, questa innocenza, è la consegna. È proprio il servo di Dio. È così che Dio lo ha voluto. Non è stato un incidente di percorso. È questo il servo che Dio ha voluto. Si è compiaciuto di questo suo spogliarsi fino alla morte per offrire la sua vita in espiazione, per portare il peccato di molti come sacrificio di riparazione. È un mistero, vero? Lo dice così Isaia. Però pensare che Dio arrivi a fare questo, a volere questo per il suo figlio, è una grande domanda. Perché? Mi sono dato due risposte, ma forse anche voi ne avrete altre, perché sono quelle domande così molto difficili. Perché tutto questo? Beh, penso che un primo motivo è perché in questo modo, mettendo lì in quella situazione suo figlio, ecco che tutte le persone che sono come lui, cioè nel dolore, che patiscono la sofferenza, che sono innocenti, non si sentono abbandonate, disprezzate, ma partecipi di quella divinità che è propria del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio è lì, è così. E quindi tutti i sofferenti, gli addolorati, gli innocenti, i miti, sono destinatari con Gesù dello stesso amore, della stessa predilezione, della stessa ricompensa che spetta al Figlio di Dio. E il secondo motivo, forse, è perché quella sofferenza, come dice Isaia, ha un grande potere di bene, di guarigione, di giustizia, di pace, di salvezza. È efficacissimo, largo, fecondo, unico. Dio riscatta, sappiamo, la morte così ignominiosa di quel suo servo, riportandolo in vita. E ci fa questo scherzo. Dopo tutto quello che ha patito, non è quella la parola finale. La parola finale è la vita eterna. Lo celebreremo da domani notte, poi tutto il giorno di Pasqua, ma poi per 50 giorni dovremo entrare in questo mistero. Dio vuole questo per il suo figlio, per regalarci la vita eterna. Infatti, dal suo costato trafitto escono, dice Giovanni, sangue e acqua, vita, sangue e perdono, acqua, per tutti quelli che si accostano a lui, che si avvicinano a quel trono di gloria, come dice la lettera agli Ebrei, quelli che si avvicinano per adorarlo, per stringerlo, per abbracciarlo, e per tutti quelli che forse come noi stasera in questa liturgia lo desiderano come Maestro e Signore.